Allora, buon pomeriggio, vediamo chi c'è degli imputati, qualcuno si è lasciato.
Buongiorno, scusi, dato il mezzo.
Sì, prego.
L'imputato Spada Roberto vorrebbe rinunciare alla prosecuzione dell'udienza.
Sì, ha facoltà di rinunciare.
Grazie.
Grazie.
Chiedo scusa anche da loro, Presidente. Mi sente?
Sì.
Allora, l'imputato Alves ha rinunciato alle 14.30. Risulta anche agli atti una rinuncia per le udienze del 10 e dell'11.
Quindi domani e dopodomani c'è la rinuncia per l'imputato, esatto, se ci ripete?
Alves del Porto Ruben Nelson.
Va bene, grazie.
La ringrazio, buona serata.
Grazie a lei, possiamo disattivare il collegamento. Grazie.
Presidente da Civitavecchia.
Sì.
Anche l'imputato di Dominici Stefano una rinuncia per il proseguo dell'udienza.
Va bene, grazie. Possiamo disattivare il collegamento. Va bene, allora possiamo dare la parola alle parti civili. Inizia l'avvocato Davide.
Avvocato Presidente, mi scusi, prima che inizia la trattazione dei colleghi di parte civile, avvocato Porcelli. Dico, noi, parlo del collegio difensivo, ci siamo confrontati in ordine alle udienze, alla divisione delle discussioni nelle varie udienze che sono state fissate. Allora la mia prima richiesta è questa. È prevista anche l'udienza del 18?
Allora, il 18 possiamo, siccome ci sono dei processi prima, dedicare 2-3 ore al massimo a completamento del quadro difensivo.
Perché, Presidente, mi permetto di dire, le posizioni attinte dalle richieste più severe, e ovviamente insomma è chiaro a chi faccio riferimento, hanno in particolare l'avvocato Merculelli li tiene di parlare circa 4-5 ore per una posizione ovviamente che è quella del suo assistito, il 17. Chiaro che poi c'è la posizione degli altri attinti dalle richieste più severe che in parte si articoleranno, dicevano, il 17, in cui c'è pure il collega Lucchese per Carfagna. Quindi noi, pur con tutta la ovviamente dedizione che dobbiamo a questo processo, a conti fatti, e considerato che un'udienza non dura più di 8-9 ore, non penso che ce la possiamo fare con l'udienza a disposizione. Non vogliamo credere.
Utilizziamo come udienza, diciamo, di recupero quella del 18 da una certa ora in poi, diciamo 11:30 a mezzogiorno. Va bene?
Grazie Presidente.
Prego. Allora,
avvocato Licio D'Amico per l'Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie, Antonino Caponnetto. Il punto centrale, o uno dei punti centrali della vostra motivazione, avrà ad oggetto il capo A, che è il profilo del processo su cui io mi intratterrò brevemente, e cioè se è esistita in Ostia una associazione mafiosa riconducibile all'articolo 416 bis e facente capo al clan Spada. Che sia un profilo qualificante della vostra motivazione deriva intanto dal fatto che esiste un solo precedente, e cioè una sola.
Sì, no, visto che mancano diversi avvocati, chi si assume l'onere di sostituire l'avvocato?
Avvocato Furnelli
sostituisce gli avvocati attualmente assenti.
Sì.
Prego, scusi.
Esiste già una sentenza, che è quella del GUP Cappiello, più volte ricordata nel corso della requisitoria dei pubblici ministeri, che ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione mafiosa organizzata in capo al clan Spada, ma certo la vostra motivazione darà conto di un dibattimento particolarmente ricco e articolato che abbiamo sentito ricostruire nelle udienze dedicate alle requisitorie del pubblico ministero. Per quanto riguarda questa parte civile, posso con assoluta serenità affermare che la prospettazione della Procura mi appare convincente e fedele al dato istruttorio, a ciò che è emerso nel dibattimento, ma tuttavia una motivazione su un profilo così importante e così qualificante non può non prendere in considerazione anche un'ipotesi diversa. E l'ipotesi diversa che funziona in vicende come questa, un po' come prova di resistenza o di tenuta logica della motivazione stessa, parte da una domanda: e se non fosse un'associazione di stampo mafioso? E se questi imputati, che definiamo appartenenti al clan mafioso Spada, non fossero dei mafiosi? La domanda non è retorica, perché non si può ovviamente sciogliere un nodo così importante senza affrontare questo profilo della questione. Ed è un profilo della questione che echeggia nell'aula del dibattimento fin dalle prime udienze, ma che anche oggi lo si è sentito in qualche maniera ripetere ragionevolmente. C'è da pensare che accadrà nelle udienze a seguire. A questi imputati sarebbe stata attribuita erroneamente una patente di mafiosità che essi non hanno. Questo processo di mafia sarebbe un abbaglio e in realtà questi imputati sarebbero, a tutto voler concedere, dei delinquenti di strada, anzi più precisamente dei prepotenti, degli arroganti, anzi dei soggetti persino incontinenti nella loro arroganza, che non bene si rendono conto delle conseguenze che derivano, ad esempio, da una lite fra vicini di case popolari che notoriamente non si qualificano come persone particolarmente pacifiche, o da uno altrettanto banale rite fra un piccolo imprenditore e due giornalisti troppo invadenti e troppo impiccioni. Si tratterebbe quindi praticamente dei bulli, dei prepotenti, da gente da giudicare e sanzionare con le norme che puniscono i bulli e non con quelle che puniscono invece i mafiosi. E un processo di questo genere, che per l'appunto potrebbe essere prospettato come un abbaglio, tradurrebbe anche, per un verso, una visione mafiocentrica del mondo avanzata da questa procura, che vede mafia e mafiosi anche nel chiosco dei panini e anche nella lite fra vicini di case popolari, e per un altro verso anche in una qualche, come dire, remissività dei giudici di merito rispetto alle prospettazioni della procura così recentemente orientata. Tuttavia, una simile sottovalutazione del fenomeno mafioso non è originale, perché non è nuova. Il primo soggetto a cui tale sottovalutazione deve essere imputata è il nostro legislatore. Mafia e mafiosi esistono dalla notte dei tempi, da tempo immemore. La legislazione antimafia data da epoca assai più recente, torneremo fra un attimo con qualche brevissima considerazione sull'articolo 416 bis e su qual era il contesto giudiziario e sociale al momento della sua entrata in vigore. Ma insomma, prima del 1982 mafia e mafiosi esistevano, non esisteva lo strumentario che ha consentito poi di dare lo spazio dovuto ai processi di mafia. Qual era la situazione e il trattamento normativo e anche punitivo dei mafiosi prima della legislazione antimafia? I mafiosi erano trattati, regolamentati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che è l'antesignano, ma parente stretto, di quello che è attualmente in vigore. Questo testo unico era quello che si applicava perché non esistevano norme specifiche di riferimento. E al suo articolo 164 prevedeva che dovessero essere ammoniti gli oziosi, i vagabondi abituali, quelli che non apparivano provveduti di mezzi di sussistenza, oppure sospetti di vivere con il ricavato di azioni delittuose, e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente. Questa era la legislazione che riguardava il trattamento dei mafiosi e il trattamento della mafia fino al 416 bis. Mafiosi, in effetti, lì trattati come vagabondi, come gli oziosi, come i musici, come le persone esercenti la professione di meretricio. La situazione cambia nel 1982. Nel settembre del 1982, 10 giorni dopo l'assassinio di mafia del generale Dalla Chiesa e della signora Setti Carraro, e poche settimane dopo l'assassinio di Pio La Torre, il legislatore mette a disposizione lo strumentario dell'articolo 416 bis. Tantissimo si è scritto e si è interpretato su questa norma, come debba essere inteso e quale sia l'estensione del verbo partecipare. Non è certamente qui il luogo e il momento per ripercorrere tutta questa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ma una cosa credo vada sottolineata, e la cosa che a mio parere va sottolineata è il rapporto esistente fra l'articolo 416 e l'articolo 416 bis, al di là della assonanza terminologica, tutte e due le parole iniziano con associazione, si tratta di due istituti assolutamente diversi nella loro storia, nella loro funzione, assolutamente diversi sono i beni che essi intendono tutelare. Con l'articolo 416 bis per la prima volta diventa reato autonomo e indipendente la semplice partecipazione, la semplice appartenenza ad una...
Scusi. Sì, prego.
L'imputato Carmine Spada chiede di poter rinunciare al prosieguo dell'udienza.
Ha facoltà di allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento. Grazie.
La ringrazio, signor buon proseguimento.
Signor Presidente, scusi l'interruzione, anche da Siracusa l'imputato Spada Silvano chiede di rinunciare al prosieguo dell'udienza.
Benissimo, può allontanarsi.
Grazie, buonasera.
Possiamo anche disattivare il collegamento.
Dicevo, per la prima volta diventa reato autonomo e indipendente la semplice appartenenza all'associazione mafiosa, indipendentemente dalla commissione dei singoli reati. E tuttavia la sottovalutazione del problema da cui ha preso spunto la mia riflessione iniziale non è originale e, dicevo, non è l'unica. Una sottovalutazione del fenomeno mafioso, come in verità di qualsiasi altro fenomeno tangibile, deriva dal fatto che se ne sottovalutano, non se ne individuano gli elementi rivelatori. E questo perché un fenomeno, quale esso sia, lo si individua se se ne sanno riconoscere gli indicatori, gli elementi rivelatori. Forse un esempio mi agevola nel rappresentarvi il mio pensiero. Da tempo sono note, pacifiche, coperte da giudicato le sentenze che hanno riconosciuto le infiltrazioni ndranghetiste nel territorio dell'Emilia-Romagna. Un troncone del processo Emilia è passato in giudicato e quindi ne possiamo parlare, diciamo, con la tranquilla serenità che ci deriva dalla copertura del giudicato. Il processo Emilia ha riconosciuto che le infiltrazioni ndranghetiste in Emilia-Romagna avevano avuto inizio alla fine degli anni 60. La prima sentenza del processo Emilia è del 2016. Verrebbe da domandarsi che cosa è successo in quei 50 anni. La domanda non è retorica, perché i pubblici ministeri di quel processo hanno iniziato la loro requisitoria proprio da questo, proprio dicendo: lo avevamo sotto gli occhi il fenomeno mafioso. Ne avevamo mille evidenze, ma non le coglievamo perché ci muovevamo alla ricerca di coppole lupare secondo una iconografia della mafia tradizionale che non si applica nei territori di mafia tradizionale da 50 anni a questa parte. E siccome coppole lupare non le trovavamo, ne abbiamo tratto la serena convinzione che quindi infiltrazioni ndranghetiste in quel territorio non ce ne fossero. Conseguenza pratica di questa sottovalutazione è che per 50 anni queste infiltrazioni ndranghetiste hanno realizzato un controllo capillare del territorio, di tutte le attività d'impresa, di tutte le attività economiche, controllo di beni e servizi, insomma un dominio territoriale di grandissima estensione. Potrebbe dirsi: questo esempio del processo Emilia non è pertinente rispetto alla nostra vicenda, perché lì si trattava di una gemmazione di cosche ndranghetiste legate con la casa madre in Calabria, qui la situazione è completamente diversa. Tuttavia, la sollecitazione a non cercare coppole e lupare, ma a cercare gli indici rivelatori effettivi di quelle che sono le famiglie mafiose presenti nel territorio, ci arriva da un giudice molto più prossimo a noi. È stato più volte ricordato dai pubblici ministeri la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha fatto a brandellini la pronuncia della Corte di Appello che aveva escluso l'articolo 7 nei confronti dei Fasciani in un troncone del processo Fasciani. È stata più volte meritoriamente ricordata quella sentenza, che ha fatto un'esegesi utile per gli operatori in ordine ai caratteri specifici delle nuove mafie, perché le nuove mafie, la Coppola e la Lupara, non ce l'abbiano. Non ritorno su questo perché è stato ampiamente trattato, ma vorrei ricordare questa stessa sentenza per un altro motivo. E cioè perché la Corte di Cassazione, nella sentenza di la propria pronuncia di annullamento, ha espresso un giudizio di inusuale durezza nei confronti del giudice del merito, a cui ha espressamente rimproverato di non aver saputo cogliere la cornice di riferimento, di aver parcellizzato i singoli reati, di aver condannato per i singoli reati parcellizzati, ma di non aver saputo cogliere il filo rosso, il fil rouge che l'uno all'altro li legava, con il risultato pratico che l'elemento qualificante del controllo del territorio in quella sentenza annullata era andato perduto. Da qui la sollecitazione rivolta dalla Corte di Cassazione al giudice del merito a non parcellizzare, a guardare il legame, la connessione che esiste tra i singoli reati. Ha detto la Corte di Cassazione, bada, Corte di Appello di Roma, giudice del rinvio, che se non hai presente la cornice di riferimento, il senso e il disvalore reale di questi reati non lo vedi, lo perdi. Potrebbe dirsi, bada, Corte di Assise, che la cornice di riferimento è l'elemento qualificante, è l'elemento che differenzia l'associazione a delinquere semplice, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. E fra un attimo ci torniamo. Che cosa è successo in questi anni? Cosa ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza una strumentazione tecnica più adeguata al fenomeno mafioso. Hanno fatto la differenza delle procure attente agli elementi sintomatici del controllo del territorio, hanno fatto la differenza tribunali e corti che a questi elementi hanno dato la giusta valutazione. E questo perché? Perché l'associazione di stampo mafioso non è una filiazione dell'associazione semplice. Il 416 bis non è una gemmazione, una filiazione, un parente dell'articolo 416, è un istituto completamente diverso che ha anche un regime probatorio completamente diverso. Tanto per fare un banale esempio, associazione semplice, associazione a delinquere per traffico di stupefacenti. Per sostenere che esiste una associazione a delinquere, devo provare i singoli episodi di traffico di stupefacenti. Per sostenere che esiste un'associazione a delinquere dedita alle rapine, altrettanto devo fare rispetto ai reati scopo. Se non ci sono i reati scopo, diventa impraticabile la tesi dell'associazione. Diverso è il discorso per quanto riguarda l'associazione a delinquere di stampo mafioso, che ha completamente rovesciato la prospettiva rispetto alla sussistenza del reato e rispetto al regime della prova. Nel caso di associazione mafiosa, il disvalore penalmente sanzionato è nel fatto stesso dell'appartenenza all'associazione, perché è l'appartenenza del singolo che rafforza l'associazione, è l'appartenenza del singolo che lede il bene ordine pubblico tutelato dalla norma. Questo ha determinato una serie infinita di conseguenze, ne vedremo proprio due fra un istante. Per esempio, una delle conseguenze che ha determinato è stata in qualche modo incidere sulla valutazione che ciascun imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso dava di sé rispetto al processo. Ed è ragionevole ritenere che l'imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso, che si sia trovato a dover rispondere di questo reato, a dover incorrere in una sanzione penale molto pesante, a dover incorrere in un trattamento carcerario altrettanto pesante, abbia preso in considerazione anche, e questo probabilmente senza aver nemmeno commesso alcuno dei reati scopo, possa aver preso in considerazione anche l'ipotesi di modificare il proprio ruolo e di collaborare con la giustizia. Sicuramente questo è stato un elemento importante, un contributo essenziale. Noi oggi non avremmo tante essenziali informazioni sul funzionamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Prima che ce lo dicessero i pentiti degli anni Ottanta, Buscetta per esempio, nemmeno sapevamo che esisteva una parola come Cosa Nostra, prima che i nostri collaboratori...
C'è qualcuno che deve intervenire?
Sì, buongiorno dalla casa circondariale di Lecce. Il detenuto De Silvio Nando intenderebbe rinunciare all'udienza.
Va bene, a facoltà di allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento. Grazie.
Prima che i collaboratori di giustizia ricordati in questo processo nelle passate udienze raccontassero quello che era accaduto nella guerra di successione fra famiglie perdenti e famiglie dominanti nel territorio mafioso di Ostia, mancavano gli elementi essenziali per comprendere che cosa era accaduto in quegli anni. Dicevo, una prova di resistenza. E se fosse una associazione semplice, e se fosse una guerra fra bulli, perché è sicuramente un'associazione mafiosa, emerge tra tutto quello che abbiamo sentito illustrare in maniera assolutamente convincente dalla Procura, da due sentenze della Cassazione che voglio citare. Non ne citerò altre, soltanto queste due molto brevemente, che hanno però un pregio, cioè delineano la differenza strutturale che esiste fra l'articolo 416 e l'articolo 416 bis e inducono l'interprete a essere consapevole della ragione per cui in questo processo di 416 bis si tratta. La prima sentenza che intendo citare è una sentenza della Sesta Penale della Cassazione 27.094 del 2017 e dice: ciò che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento ed omertà in vista del programma finale dal contenuto eterogeneo, la cui realizzazione è possibile in forza di una presenza organizzata di persone e di mezzi. L'associazione di tipo mafioso si differenzia dall'associazione semplice, soprattutto per l'intensità e la stabilità del vincolo che lega gli associati e che si traduce in una organizzazione solida, in quanto solo in presenza di un forte vincolo si determina in concreto l'efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza della consistenza dell'associazione. Mentre leggevo questa frase mi è venuta in mente, mi sono venute in mente le parole più volte riferite da Tamara Ianni, quando diceva: e loro sono 200, loro sono 200, io sono una, noi siamo due, loro sono 200, ne togli uno, ne arresti uno, restano comunque in 200, sotto il mio balcone tornano comunque in 200. Proprio questa struttura organizzativa di cui ci sta parlando la Corte di Cassazione. L'altra sentenza che voglio sottoporvi è una sentenza molto più diffusa, ne citerò soltanto una frase, ma ritengo che sia, diciamo, di una qualche utilità rispetto proprio alla descrizione della fattispecie dell'articolo 416 bis. È la seconda penale della Cassazione, numero 27394 del 2017. È interessante questa sentenza nel suo lungo argomentare perché descrive la caratteristica dei reati di pericolo presunto, qual è l'associazione a delinquere di stampo mafioso. E dice: la caratteristica dei reati di pericolo presunto consiste nella repressione di una condotta che è idonea in sé a mettere in pericolo un determinato bene giuridico meritevole di essere tutelato in una fase anticipata e quindi a prescindere dalla sua concreta lesione. È dunque la semplice partecipazione all'associazione che costituisce un reato di pericolo presunto, perché mette in pericolo ex se l'ordine pubblico. Per ritenere integrato il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa 416 bis non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma con la sola adesione dell'associazione.
Procuratore, se parla un pochino più vicino al microfono.
Si consuma con la sola adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale, mettendosi a disposizione per il perseguimento dei fini comuni criminosi, accresce perciò solo il potenziale, la potenziale capacità operativa e temibile dell'associazione, circostanza questa che integra la lesione del bene giuridico ordine pubblico tutelato dalla norma. Ecco che, sulla scorta delle indicazioni che arrivano da queste due sentenze, selezionate ovviamente fra un materiale estremamente più abbondante, Appare evidente che l'associazione semplice non ha alcun bisogno di un controllo capillare del territorio. Il controllo capillare del territorio è proprio una delle manifestazioni, forse la più tipica ed essenziale dell'associazione di stampo mafioso. È proprio una manifestazione di quel pericolo in cui si sostanzia l'associazione mafiosa del reato di pericolo. Ugualmente un'associazione semplice non ha bisogno dell'omertà diffusa, nemmeno i delinquenti di strada, nemmeno una banda di bulli. Questi sono i requisiti che qualificano, descrivono e individuano l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma se l'associazione di stampo mafioso è quella che realizza il controllo capillare del territorio, ci si deve domandare chi ha controllato il territorio di Ostia negli ultimi anni. Per la verità, la storia del dominio territoriale di Ostia da parte delle consorterie mafiose è ormai una storia processuale. Voi siete i primi, ma non i primissimi, diciamo così, a occuparvi di questo tema. Ostia può essere definita un territorio con una consuetudine consolidata di dominio mafioso. Interessante, convincente, opportuna la ricostruzione fatta dall'ufficio di procura in ordine alla successione fra clan dominanti e clan fra clan perdenti e clan dominanti che hanno caratterizzato il territorio ostiense negli ultimi anni. Chi ha comandato dunque a Ostia nell'ultimo periodo? A questa domanda, per esempio, ha risposto in più occasioni Tamara Ianni. Ricordo che nel processo in abbreviato, anche questo ormai coperto da giudicato e quindi diciamo commentabile serenamente.
Signor Presidente, chiedo scusa da Benevento.
Sì, prego.
C'è il detenuto Pergola che vuole rinunciare.
Va bene, ha facoltà di allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento. Buonasera.
Dicevo.
Presidente, chiedo scusa da Teramo.
Sì, prego.
Il deputato Spada Armando chiede di rinunciare al proseguo dell'udienza.
Va bene, ha facoltà di allontanarsi. Possiamo disattivare anche qui. Grazie.
Dicevo, nel troncone in abbreviato del processo per le case popolari di Silvio, coperto ormai da giudicato e quindi tranquillamente diciamo riferibile, è stata sentita la signora Tamara Ianni e io le feci una domanda per la verità abbastanza banale che tuttavia domanda e risposta finirono trasferiti per intero nella motivazione della sentenza di primo grado. Io chiesi alla signora Ianni: signora, ma lei di che cosa ha paura? Perché la signora ci aveva raccontato tutte le sue vicissitudini, la sua vita, insomma, e le chiesi di che cosa ha paura, perché ovviamente la paura è un sentimento oggettivo, ci possono essere sentimenti di paura immotivati, infondati, è il riflesso di una visione psicotica del mondo. La risposta della signora Ianni è stata un diluvio di elementi, di particolari, di episodi, tutti caratterizzati dalla sua totale sudditanza, una condizione di soggezione senza remissione, le cui frasi diciamo emblematiche erano proprio queste. Loro sono 200, ne togli uno, ne restano comunque 200, forse 2000, ti aspettano sotto casa, non hai scampo, non gli sfuggi. E la sua risposta iniziò: io non ho paura, avvocato, io ho terrore. E questo era per l'appunto un terrore riflesso di una condizione di soggezione totale, di una soggezione senza scampo, senza via di uscita. Chi ha comandato ad Ostia negli ultimi anni, chi ha controllato il territorio di Ostia negli ultimi anni, è una domanda a cui ha dato risposta di recente anche il rapporto sulle mafie del Lazio del 2019. Il pregio di questo rapporto, nella parte dedicata proprio a Ostia, è di mettere insieme, un po' come è stato fatto dalla Procura nelle passate udienze, tutto quello che è emerso a proposito di Ostia negli ultimi anni, le sentenze, gli accertamenti, le indagini, ciò che hanno riferito i collaboratori di giustizia. Anche in questo documento la risposta è sempre la stessa. Associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, associazione antimafia, stessa parola, tre realtà estremamente diverse. Intanto nel considerare il ruolo della parte civile nel processo penale è opportuna una considerazione. È noto, e per la verità non determina nemmeno particolare stupore, è noto che si ritiene, taluni ritengono, che la parte civile sia un ospite nel processo penale, per la verità un ospite nemmeno proprio particolarmente gradito, e questo perché la parte civile starebbe nel processo solo per avanzare istanze di risarcimento o restituzioni. Risarcimento e restituzioni che dovrebbero essere andate a richiedere nella sede meno aulica del processo civile. Tuttavia, se questa fosse la lettura corretta della funzione della parte civile nel processo penale, noi ci dovremmo trovare nei nostri codici una limitazione rispetto alla funzione, al ruolo, alle attività che la parte civile può svolgere una volta che è ammessa nel processo. Per esempio, ci dovremmo trovare una possibilità di comporre una lista testi con riferimento soltanto ai risarcimenti e alle restituzioni. Così non è. Lo scorso luglio su questo profilo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 176 del 2019. Qual era l'evento accidentale? L'evento accidentale era un imputato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste con formula piena, la procura non impugna, rimane in piedi la istanza risarcitoria e restitutoria della parte civile in un processo che non contiene più istanze di punizione. E allora il giudice remittente si è fatta la seguente domanda: ma allora perché la parte civile non si trasferisce per trattare quest'altro pezzo del suo appello di fronte al giudice civile? E la Corte Costituzionale sul punto è intervenuta proprio dicendo: la parte civile ha una legittimazione piena una volta ammessa, e quindi le istanze risarcitorie continuano a essere avanzate in quel processo. E questo perché la parte civile non sta nel processo soltanto per avanzare richieste risarcitorie e restitutorie. La parte civile ha una funzione estremamente importante, perché porta nel processo la voce del territorio ed è talvolta la sola voce che entra nel processo. Questo perché il processo in generale, e il processo di mafia in particolare, non è una faccenda che riguardi accusa e difesa rispetto alla quale il mondo esterno sia indifferente. Che a Ostia si gambizzi, si spari, si controllino le case popolari con metodo violento, si applichino tassi di usura spaventevoli, non è un fatto fra accusa e difesa. In realtà queste vicende dovrebbero essere ricostruite dalle vittime. Nei processi di mafia le vittime non ci sono, questo è un fatto notorio, così come sono particolarmente abbondanti i testimoni silenziosi o immemori, e non ci sono, per esempio, i traduttori dalla lingua sinti. Tutti questi elementi non sono elementi anomali, questi sono elementi sintomatici, anzi sono la prima e più chiara esplicazione del controllo mafioso del territorio. La vittima non denuncia perché, e ce l'ha detto da Maraianni, io sono una e loro sono 200. Non ci potrebbe essere, da questo punto di vista, esplicazione migliore. Maraianni, la cito ancora una volta, ha per esempio raccontato che all'esito di tutti questi pestaggi lei all'ospedale Grassi di Ostia non ci andava, perché sapeva che all'ospedale Grassi di Ostia c'erano uno o più persone prossime alla famiglia Spada, che avrebbero riferito immediatamente ai padroni del territorio che lei era andata lì a farsi medicare. Il racconto della signora Ianni rispetto all'ospedale di Ostia Grassi ha trovato una conferma nel racconto dei due giornalisti RAI, della trasmissione RAI, vittime del pestaggio e della testata, di cui pure più volte abbiamo parlato. Abbiamo visto tante volte l'immagine di Daniele Piervincenzi con il naso rotto e il volto coperto di sangue. All'esito del pestaggio i due avevano sicuramente bisogno di essere medicati e si trovavano a Ostia, si trovavano a poche centinaia di metri dall'ospedale Grassi, ma all'ospedale Grassi loro non ci vanno, preferiscono medicarsi da soli, tamponarsi con delle salviettine, con dei Kleenex, e informare la loro caporedattrice che sarebbero andati a farsi medicare in un ospedale fuori dal territorio, soggetto al controllo criminale degli Spada. Anche l'omertà è l'espressione più immediata, più diretta del controllo del territorio. La stessa figlia di Antonini, gli hanno appena ammazzato il padre, dice: tutti hanno visto e nessuno parla. quando Pier Vincenzi e Anselmi vengono colpiti a testate e soggetti a pestaggio, l'ultimo rumore che sentono è quello delle tapparelle delle finestre che calano repentinamente affinché nessuno possa essere invocato a testimone di quello che accadeva. I testimoni preferiscono essere denunciati in termini di certezza per favoreggiamento e correre il rischio di un processo, per la semplice ragione che un processo, come tutti i fatti umani, presenta un'alea, piuttosto che affrontare ciò che alea non è, cioè la certezza della risposta ritorsiva e punitiva del clan mafioso. Dei traduttori sinti si è detto più volte in quest'aula. Io ricordo quando, diciamo, per la prima volta questo problema si pose in termini, come dire, corrispondenti a quelli che ci troviamo oggi in questo processo. Era il processo che vedeva come persona offesa lì denunciante il tabaccaio Baglioni. Il collegio di primo grado aveva redatto un elenco che conteneva alcuni nomi di questi traduttori di lingua sinti, i quali venivano, si presentavano, appena capivano qual era la natura dell'incarico, immediatamente si allontanavano e se ne perdevano le tracce. L'ultima volta, quella che precedette il momento in cui il collegio sensibilizzò poi il presidente del tribunale sensibilizzò il ministro, la cosa finì sui giornali, ma l'interprete sinti sempre non si è trovato. Quando l'ufficiale giudiziario fece l'appello, un soggetto rispose presente. E tutti noi, con sollievo, dicemmo, abbiamo trovato l'interprete sinti. Solo che nel tempo necessario poi a incardinare il processo, aprire il dibattimento, richiamarlo a sedersi sulla sedia propria per il conferimento dell'incarico, questo signore, capito come erano andate le cose, se la squagliò repentinamente. Le associazioni antimafia stanno nel processo proprio per ricordare che le vittime, anche se non denunciano, ci sono. Nei processi di mafia le vittime non ci sono mai, lo dicevo, e anzi la volta in cui una vittima si presenta la notizia finisce sul giornale, proprio perché è del tutto atipica. Le associazioni antimafia e l'associazione Caponnetto Fresi sono associazioni di volontariato, rientrano a pieno titolo nel cosiddetto terzo settore. Sono volontari coloro che organizzano le fiaccolate, coloro che vanno per i negozi a cercare di parlare con i negozianti, coloro che mettono online materiali con cui fare segnalazioni anonime. Sono volontari coloro che vanno nelle scuole a parlare con i ragazzi e a cercare di diciamo, modificare un andamento che altrimenti rischia di diventare assai pernicioso. Sono volontari anche coloro che portano le istanze delle parti civili nei processi. Prima che iniziasse la requisitoria del pubblico ministero, un collega della difesa ha fatto a me e alla collega Vencia una battuta, e cioè ci ha detto: bene, finalmente è arrivato il momento per le parti civili di presentare la richiesta di somme e nota spese. Una battuta di questo genere può essere volentieri perdonata, semplicemente perché denota una scarsa informazione di quella che è il funzionamento e la struttura e l'attività delle associazioni di volontariato. Le somme liquidate dal Tribunale e dal giudice di merito a titolo di risarcimento del danno sono medaglie, sono riconoscimenti dell'attività, della passione, della presenza nel territorio, ma non sono denaro. Mai si traducono in denaro, se non altro per la banale ragione che gli imputati debitori sono di norma incapienti. Per quanto riguarda invece le parcelle vengono pagate in parte dal Fondo di Garanzia Vittime di Mafia, che è istituito presso il Ministero della Giustizia e che non grava neppure per un euro sulla fiscalità generale, non grava neppure per un euro sul bilancio del Ministero della Giustizia, neppure per un centesimo sulle tasche dei cittadini, perché attraverso un circuito sostanzialmente virtuoso viene alimentato con i beni confiscati alla criminalità mafiosa. La criminalità mafiosa sottrae all'economia legale beni, utilità, denaro, servizi e se ne appropria. Attraverso le misure di prevenzione e poi la confisca, questi beni vengono restituiti all'economia legale e alla collettività. Una parte di essi finisce proprio al fondo, che con essi in qualche maniera soccorre e sostiene le associazioni antimafia. Negli ultimi anni il fondo è stato sempre in attivo, questo significa che i beni confiscati, anche in qualche misura con il contributo delle associazioni antimafia presenti nel territorio, hanno avuto un valore economico superiore rispetto a quello che è stato il costo delle associazioni. Mi avvio a concludere il mio intervento con una brevissima considerazione. Più volte è stata citata in questo processo la sentenza della Cassazione cautelare, sempre quella famosa della testata, sentenza particolarmente interessante, non la richiamo, ma richiamo soltanto un passaggio, là dove si dice: la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo, vendicarlo, sinché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato sia palesa, inadeguato. In questo spazio di inadeguatezza cercano di dare il loro contributo le associazioni antimafia. Concludo pertanto chiedendo che la Corte di Assise, affermata la penale responsabilità degli imputati e condannati medesimi alle sanzioni penali di legge, voglia condannare gli imputati nei cui confronti l'associazione Caponnetto è costituita parte civile in solido a risarcimento del danno non patrimoniale in favore della detta associazione, in ragione di euro 200.000 o altra somma ritenuta di giustizia. Le spese del grado sono indicate in apposita nota. Conclusioni e nota spese sono presentate per iscritto.
Grazie. Allora, avvocato Della Vencia.
Intervengo quale difensore dell'ambulatorio antiusura Onlus, costituito parte civile nei confronti di tutti gli imputati e per tutte le condotte contestate ai capi di imputazione di cui al decreto che dispone il giudizio immediato. Conterrò in pochi minuti il mio intervento perché nulla potrei aggiungere alla requisitoria dell'ufficio di procura e alla discussione di chi mi ha preceduta. In qualche misura la mia scaletta è opposta a quella della collega, ma si articola anch'essa in tre punti. Cos'è e cosa fa l'ambulatorio antiusura? In conseguenza di ciò, perché si è costituito parte civile in questo processo? E infine qualche considerazione davvero in forma di flash su associazione e metodo mafioso. Sul primo punto, l'ambulatorio antiusura è un'associazione riconosciuta che opera sul territorio di Roma e del Lazio dal 1996 con iniziative per la promozione della legalità, il contrasto dell'usura e dell'estorsione e soprattutto prestando assistenza legale, economico-finanziaria e psicologica alle vittime, prevalentemente imprenditori di questi fenomeni criminali e ai soggetti sovraindebitati in quanto vittime potenziali. Quindi presso la sede dell'ambulatorio operano equip di professionisti che ascoltano le vittime e le persone sovraindebitate, elaborando un percorso di soluzione che per le vittime passa necessariamente dalla denuncia, dal processo penale e dal reinserimento nei circuiti dell'economia legale attraverso il ripristino dei rapporti con i creditori legittimi e dove ve ne siano i requisiti l'accesso ai fondi di solidarietà. Per le persone sovraindebitate passa attraverso un piano di risanamento e ristrutturazione delle economie familiari o aziendali ed eventualmente l'accesso ai fondi di prevenzione, anche questi previsti da normative sia nazionali che regionali. Anna Arendt scriveva che al centro del processo ci può essere soltanto colui che ha compiuto una determinata azione e se egli deve soffrire per ciò che materialmente ha fatto, non per le sofferenze che ha provocato agli altri. Il danneggiato, come ricordava quindi la collega prima, è un ospite del processo penale e con minore diplomazia della collega direi che è un ospite indigesto, soprattutto quando è associazione, a tutti gli altri soggetti del processo. L'ambulatorio antiusura fino a 4 anni fa circa in processi di estorsione ed usura si limitava a mettere a disposizione delle vittime i legali che patrocinassero la costituzione di parte civile, senza costituirsi autonomamente come parte civile. Poi indubbiamente la realtà romana e del Lazio si è evoluta verso fenomeni criminali più strutturati e le ricadute sociali sono diventate più preoccupanti. La dottoressa Lotti, nel suo intervento del 10 luglio scorso alla settimana Lazio contro le mafie, segnalava che dai dati sui procedimenti penali in materia di estorsione ed usura pendenti dinanzi alla Procura di Roma, dal 2014 si rileva almeno un significativo aumento dei fenomeni di usura ed estorsione, un utilizzo della dipendenza finanziaria come strumento di intimidazione e un aumento dei tassi praticati. Ed allora vengo al secondo punto. La presenza di associazioni come l'ambulatorio antiusura nei processi serve a dare un segnale alle persone offese, come fu negli anni 90 nelle realtà di radicamento delle mafie storiche. Serve perché la tripartizione a cui faceva riferimento il dottor Palazzi, tra imprenditore che denuncia, imprenditore colluso e imprenditore che diventa intraneo all'associazione, vada sempre più a sfumarsi, rendendo vantaggiosa in termini di libertà e dignità la strada della denuncia. Tra gli utenti dell'ambulatorio antiusura ricordo una vittima che la sera in cui all'esito della sua denuncia furono arrestati gli usurai, alla gente che lo accompagnava a casa ha chiesto di lasciarlo per strada, perché ha detto: dopo anni per la prima volta stasera torno a casa da uomo libero. E lo dico senza timore che appaia retorica vuota, perché le persone che l'ambulatorio assiste ogni anno sono reali e sono centinaia, ma la costituzione di parte civile serve a dare un messaggio alle persone offese: non siete sole, non dovete sottostare a richieste illegittime. È un messaggio anche alle associazioni criminali: non li lasciamo soli. Il messaggio diventa importante proprio in processi come questi, in cui, ahimè, l'assenza delle persone offese è stata rilevata come drammatica. Le vittime hanno diritto di sapere che l'assoggettamento non è l'unica strada, ma c'è un'alternativa. E su quell'alternativa non vengono lasciate sole. Le difese potrebbero obiettare che l'assenza delle persone offese sia indice di infondatezza dell'accusa, se non fosse per le modalità dell'esame che hanno reso. Da ogni risposta data o evitata traspariva paura. E questo mi porta rapidamente, come avevo promesso, al terzo punto: associazione e metodo mafioso. Almeno dalle indagini Tramonto e Nuova Alba ci stiamo confrontando nelle aule romane con questi temi, e i leitmotiv sono ricorrenti: se tutto è mafia, niente è mafia; se su uno stesso territorio insistono più clan, ma che mafia è? Sono quattro delinquentelli allo sbando, una criminalità troppo rozza per essere mafia. Oppure propugnate un diritto penale non del fatto ma del tipo d'autore, quindi l'accusa la fondate sull'appartenenza ad una famiglia, non su fatti e condotte determinate. E infine, non ci sono prove, avete solo intercettazioni e collaboratori. Sono nata in Calabria, ho vissuto là fino a 19 anni e non ho mai perso il contatto con quelle terre. Quindi quando mi dicono se so cosa siano le mafie tradizionali, lo so per esperienza diretta e non solo per la lettura di saggi sociologici e giuridici. Il punto però non è se ci siano e quali siano le differenze con le mafie tradizionali, tra le mafie tradizionali e il fenomeno criminale oggetto di questo processo. Il punto è se la norma di cui all'articolo 416 bis consenta, senza violazione alcuna del sacrosanto principio di legalità e di tassatività che ne consegue, di sanzionare come mafiosa anche questa associazione, che è certamente diversa da quelle tradizionali. I caratteri di novità sono indubbi: la natura spiccatamente familiare, la coesistenza sul territorio con altre associazioni, quindi non la presenza in regime di monopolio, ma la ricerca di un punto di equilibrio che garantisca profitti a tutti. Ma se sottolineiamo le differenze, non possiamo non sottolineare anche le analogie evidenti: gambizzazioni, omicidi, l'esazione del pizzo, l'infiltrazione nell'economia legale, il controllo del territorio.
Signor Presidente, qui l'imputato ha deciso di rinunciare al prosieguo.
Va bene, ha facoltà di allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento.
Grazie, buon lavoro.
Se ci dice il nome dell'imputato, gentilmente.
Qui da Ancona, Ottavio Spalle, classe 63.
Prego. Lo sottolineava
la dottoressa Calò nell'ampia discussione.
Signor Presidente, qui da Roma Re Bibbia.
Sì, prego.
Gli imputati Spada Vittorio e Carfagna Mauro rinunciano al prosieguo dell'udienza.
Va bene, è rimasto nessun altro lì?
Rimane in sala Sassi Roberto.
Benissimo, allora possono allontanarsi, rimane Sassi. Prego.
Prego. Nicolò, sottolineava la dottoressa Calò, Cardoni Baficchio, come prima di lui Vito Triassi, come Carmine Spada quando è stato attinto da due attentati, come Galleoni dopo il primo attentato, sono fortemente preoccupati per la propria incolumità, ma si guardano bene dall'allertare le forze di polizia, perché richiamare sul territorio le forze dell'ordine significa mettere a repentaglio i propri traffici illeciti. Ora io la sentenza del clan Fasciani è stata più volte citata e sono tra quelli che ritengono che la Cassazione non sia legge, però questa sentenza è particolarmente significativa in un punto, non solo perché il clan Fasciani opera sul medesimo territorio che oggi riguarda questo processo, ma perché la sentenza offre una lettura direi fedele all'interpretazione letterale della norma, che espunge dalla norma proprio quel riferimento a Coppola e Lupara che qualcuno pretenderebbe di inserire. Dice la Cassazione: il reato previsto dall'articolo 416 bis è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette tradizionali anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, nel caso che ci occupa sono 32, anche se nei confronti di alcuni non si procede in questa sede, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pure in un ambito territoriale circoscritto, una situazione di assoggettamento e omertà diffusa. Dice la Cassazione: ciò che conta al fine di stabilire il carattere mafioso di un'associazione non sono le analogie e le differenze con le mafie tradizionali e direi neppure il territorio sul quale insiste, ma possiamo ravvisare in questo processo intimidazione, assoggettamento e conseguente omertà? Volevo fare un breve accenno agli esami testimoniali resi nell'udienza del 21-11-2018 da Michele Mongello e Marilena Zuccherofino. Mongello, completamente silente, tace per minuti interi e quando risponde dice sì, no, non ricordo. L'altra, che ha evidentemente un diverso bagaglio culturale, una diversa capacità dialettica, forse una diversa esperienza del mondo, durante tutto l'esame ha tentato di mascherare dietro un profluvio di parole la sua volontà pervicace di non dire niente. E sono le due facce, direi plastiche, di una stessa paura, del timore e dell'omertà che da quel timore deriva. Abbiamo poi tutte le persone offese del capo N, Beccatini, Falcetta, Mussoni, indagati si avvalgono qui della facoltà di non rispondere. Mirta, che invece qualcosa ci dice tra le altre cose, che si rivolge a Ottavio Spada, detto Maciste, per piccoli prestiti perché si sapeva che prestava soldi con interessi sopra. Zarzegna addirittura accusa l'APG di aver verbalizzato cose diverse da quelle che ha lui dichiarato, tanto che si rifiuta di firmare le SIT, e questa è un'accusa decisamente non frequente in processi di criminalità ordinaria. Tutti questi esami testimoniali, più che per il dichiarato o per le modalità con cui sono stati resi, costituiscono un indice rivelatore della forza di intimidazione dell'associazione e della succubanza psicologica conseguente. Sono la prova che il contesto malavitoso è in grado di suscitare paura e ansia per le ritorsioni anche di sodali, perché queste testimonianze vengono rese in quest'aula a distanza di molto tempo dall'applicazione della custodia cautelare in carcere. Le vittime sono venute quindi qui a tacere o a negare, perché hanno paura che non solo chi è in carcere, ma altri possano attingerli con azioni ritorsive. E questa sua succubanza psicologica ha una sua ragion d'essere, perché il gruppo criminale è noto sul territorio, chi ha bisogno di prestiti sa chi a rivolgersi, per esempio. Dimostra di poter pilotare addirittura, come nel caso dell'Orsa Maggiore, l'assegnazione di beni sottoposti a controllo pubblico, ed è un dato di fatto che il municipio di Ostia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Chi ha attività economiche come la De Martinis, che abbiamo sentito all'udienza del 28 settembre 2018, ci viene a dire che Carmine Spada nel suo ristorante si comportava come a casa sua, non l'ho mai visto pagare e quando c'era lui lei era tesa. Proprio sul punto della forza di intimidazione vorrei condividere con voi una riflessione. Il mercato dell'usura e dell'esercizio abusivo del credito sul territorio romano fino a poco meno di 10 anni fa era caratterizzato dall'usuraio che, citando una frase, il titolo di un bellissimo film di Sorrentino, potremmo definire l'amico di famiglia. L'amico di famiglia, questo usuraio, cosa fa? Per garantirsi il rientro del prestito, fa sottoscrivere al proprio debitore assegni o più raramente cambiali a garanzia. Così, in caso di ritardo nei pagamenti, potrà ottenere ciò che pretende con la minaccia di bancare il titolo e quindi mandare protestata la vittima. Ebbene, non c'è un assegno a garanzia che sia uno nelle 8 vicende di esercizio abusivo del credito e usura di questo processo, perché il clan non ne ha bisogno. Il clan non ha bisogno perché sa che se il debitore non paga può far riferimento alla paura che il clan ingenera, perché, come dice Rutilo, se non paghi ti spacchiamo la faccia. Il clan pratica un'usura spicciola di microprestiti, sono piccole somme con tassi davvero elevati a pensionati, dipendenti, perché dagli imprenditori, quando vuole l'attività economica, se la va a prendere con azioni di forza e di prepotenza, come abbiamo visto per il Tender to Futura, con il piccolo Ranch, con il tabaccaio Baglioni.
Signor Presidente, le sue mi danno.
Prego.
Mi sente, signor Presidente?
Sì, ascoltiamo, prego.
Sì, allora, l'imputato Spada Roberto, classe 87, dichiara di voler rinunciare al proseguo dell'udienza.
Va bene, ha facoltà di allontanarsi.
Scusi, signor Presidente, Lanciano, Rutilo Fabrizio, ma gli ho sapere se uno Rami chiedono di rinunciare al proseguo dell'udienza.
Bene, allora, hanno facoltà di allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento. Buonasera.
Dicevo, e mi avvio a conclusione, l'altra censura che ci ritroviamo in questi processi sulle nuove, cosiddette nuove mafie, per la verità era identica anche nei processi sulle mafie tradizionali, è che il compendio probatorio sul quale si pretende di fondare la responsabilità degli imputati sia esclusivamente costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche e da dichiarazioni dei collaboratori. L'ambulatorio antiusura è un'associazione di promozione della legalità. La legalità va a braccetto col garantismo, non con il giustizialismo. E io, collocandomi in questa direttrice, posso serenamente dire che le intercettazioni le trovo indigeste quanto è indigesta la parte civile agli altri soggetti del processo. Sono indubbiamente da maneggiare con cura, poiché l'ascolto delle intercettazioni inevitabilmente è decontestualizzato, quindi i dialoghi sono soggetti a interpretazione sulla base di un pregiudizio. Può essere il pregiudizio la tesi accusatoria o il pregiudizio della tesi difensiva, poco rileva. Il processo è il luogo nel quale dalla presenza di qualcosa dobbiamo ricavare con un procedimento logico l'esistenza di qualcos'altro che non si è svolto davanti ai nostri occhi. E nel ragionamento probatorio, per quanto attiene alle intercettazioni, resta questo dato di fatto che siano pluriinterpretabili. Dobbiamo quindi andare fuori a cercare degli elementi di riscontro. E in questo processo gli elementi di riscontro sono abbondantissimi. Nella maggior parte dei casi le intercettazioni vengono riscontrate in maniera direi letterale attraverso servizi di osservazione e pedinamento, attraverso dichiarazioni dei collaboratori, attraverso ciò che poi realmente accade, magari con sequestri, come è accaduto per esempio per quanto riguarda l'attività di attentato progettata e sventata dai carabinieri ed emersa nella vicenda del Critical. In ogni caso le intercettazioni provano quantomeno i contatti tra i soggetti, gli incontri avvenuti, il grado di confidenza tra gli interlocutori, se siano cioè estranei venuti a contatto in maniera assolutamente casuale o se invece tra loro ci siano rapporti frequenti e stabili. Il pubblico ministero, il dottor Palazzi, ha contato il numero di telefonate tra l'imputato e una delle vittime dell'esercizio abusivo del credito. 49 telefonate in 3 mesi, tutte del medesimo contenuto. Portami i documenti, ci vediamo al bar per i documenti il 27, non sei venuto il 27, devi venire il 28. È vero che sono interpretabili, noi forniamo un'interpretazione che quei documenti significhi soldi, però se sono tutte dello stesso tenore, evidentemente sono più di un indizio. Stessa censura si fa per quanto riguarda le dichiarazioni dei collaboratori, si fanno cioè illazioni sulle folgorazioni che colgono i collaboranti sulla via della questura, alludendo ai benefici che discendono dalla collaborazione, qualche volta in maniera poco elegante ad un indottrinamento o anche ragioni di risentimento che possono motivare le dichiarazioni. In questo processo, però, le dichiarazioni trovano convergenza tra loro, anche tra soggetti appartenenti a gruppi criminali diversi, come per esempio Cardoni e Dociu, e in questo caso la loro forza probante non può essere disconosciuta. Ci sono poi, ripeto, i servizi di OCP, i documenti, cito tra gli altri l'agenda nella quale è ricostruito il rapporto di Monaco Antonio, le sentenze passate in giudicato. Un compendio che consente quindi di ricostruire non solo i singoli reati fine, ma gli elementi strutturali dell'associazione e la sua pervasività. Concludo quindi nel senso che la Corte, affermata la penale responsabilità degli imputati per le condotte ascritte, voglia condannarli al risarcimento in favore della parte costituita, come da conclusioni scritte che deposito unitamente alla nota spese. A scanso di equivoci, ci tenevo a precisare che l'ambulatorio antiusura utilizzerà tutto ciò che all'esito del giudizio venisse effettivamente liquidato in favore dell'ambulatorio antiusura in progetti ed iniziative sulla legalità, coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori di Ostia.
Grazie, prego avvocato.
Grazie Presidente, sono l'avvocato Giulio Vasaturo e quelle che rassegno sono le conclusioni della parte civile libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Anch'io sarò estremamente sintetico anche perché ben poco per da aggiungere alla mirabile requisitoria dell'ufficio del pubblico ministero e alle complete disamine anche l'istruttore dibattimentale con cui mi hanno preceduto i miei colleghi difensori di parte civile. Riflettevo però ascoltando sia quest'oggi la discussione del pubblico ministero nei giorni scorsi su Radio Radicale, quelle che sono state le conclusioni dell'ufficio di procura ed oggi le discussioni dei miei colleghi di parte civile al percorso che abbiamo intrapreso insieme in questi anni in questo contesto giudiziario, perché quelle che io mi accingo ad esporre, così come quelle che sono state esposte dai miei colleghi quest'oggi, sono conclusioni all'esito di un processo che fa seguito ad altri importanti processi di mafia che si sono tenuti in quest'aula, in queste aule. E devo dire la verità, quando l'ufficio di procura e persino le stesse persone che con coraggio, dedizione, estrema competenza l'hanno rappresentata anche quest'oggi in quest'aula, hanno cominciato ad approfondire dinanzi alle corti giudiziarie questi temi, a chiamare le organizzazioni criminali che si sono radicate su questo territorio per nome, cioè come organizzazioni propriamente mafiose. Ebbene, noi in passato ci sentivamo in quest'aula all'anno zero un po' dell'attività di contrasto, ma anche dell'attività di comprensione, inteso proprio nella radice etimologica, cioè di attribuzione di un significato vero dal punto di vista giuridico e quelle che erano le condotte criminali che erano per la verità da sempre sotto gli occhi di tutti. Ed allora oggi, ascoltando la discussione del pubblico ministero, pensavo che questo processo per fortuna consegna a voi, eccellentissimi giudici, un quadro in buona parte anche diverso e per molti versi rassicurante, credo per voi nel giudizio che vi attende nella Camera di Consiglio, ma anche per noi nella serenità di affidare a questa Corte un quadro probatorio che, almeno dal nostro punto di vista, obiettivamente rigoroso, forse anche insuperabile, sia nell'attribuzione delle singole fattispecie dei cosiddetti reati fine ai diversi imputati, ma anche per l'appunto, e vorrei dire vie più, rispetto a quella che è la fattispecie base di associazione a delinquere di tipo mafioso che viene ascritta ai componenti del sodalizio criminale che noi chiamiamo Clan Spada. E pensavo che agli elementi, se vogliamo, di originalità rispetto a questo percorso che noi abbiamo vissuto in quest'aula, in questo processo. E il primo fra tutti, signor Presidente, giudice Alladre e consiglieri, è che noi ci troviamo oggi di fronte a una corte diversa, una corte d'assise. Per la prima volta da quando si fanno, ne parlo degli ultimissimi anni, i processi di mafia, in questo territorio il pubblico ministero e le parti hanno la possibilità di rivolgere la propria accorata istanza di giustizia ad una corte che è composita, che è costituita da giudici togati ma anche da tanti giudici popolari. E allora forse è pensando e guardando a loro che la parte civile sente sopra di sé forse ancora più pressante il peso di una responsabilità, e questa toga si fa per molti versi ancora più pesante. Perché vorremmo dar conto a tutti voi, giudici popolari anzitutto, di quella che è l'invocazione di giustizia che muove davanti i cittadini come noi, e vorrei dire anche come voi che oggi siete chiamati a ad adempiere a questo che è forse uno dei più qualificanti e nobili uffici, pubblici uffici che può essere affidato ad un cittadino, cioè quello di amministrare la giustizia e all'esito della Camera di Consiglio di pronunciarla in nome del popolo italiano. E allora questa porzione di popolo che le parti civili rappresentano, le parti civili che mi hanno preceduto, ma anche questa parte civile libera, un'associazione presente da più di 20 anni nel nostro paese, attiva su diversi fronti nella lotta alle organizzazioni criminali, allora qual è l'invocazione che rivolge a questa Corte? È anzitutto quella di pronunciarsi certamente e in maniera primaria rispetto all'accertamento dei fatti, e tutte le parti processuali, voglio dire anche i colleghi difensori degli imputati, hanno contribuito nel contraddittorio fra le parti a consegnare a questa Corte un quadro completo che sicuramente varrà ad orientarla nel migliore dei modi. Ma se, come noi riteniamo, l'esito di questo giudizio non potrà che approdare ad una pronuncia di condanna equa, nessuno chiede condanne esemplari, ma anche nella condivisa severità delle pene che è stata chiesta dal pubblico ministero, non vi è in alcun modo un istinto, vorrei dire, atavico, hobbesiano, no, c'è solo un'istanza concreta di giustizia che dà la misura dell'entità, della gravità dei delitti che sono stati effettivamente commessi dagli imputati che sono oggi sottoposti al vostro giudizio. E guardate, signori giudici, al di là, in ogni reato, e voi meglio di chiunque altro sapete cogliere, lo saprete affermare con la vostra pronuncia, c'è non solo l'entità del delitto commisurabile sulla base del fatto in sé, ma c'è anche la storia, in ogni singola ipotesi delittuosa che viene posta al vostro esame, di tante vittime, di quelle vittime che non hanno avuto il coraggio di testimoniare in quest'Aula, ma anche di quelle vittime che per la verità hanno dato un contributo importante a questo processo. E anche questo è un altro dettaglio inedito, se vogliamo, rispetto al passato. Perché è vero che noi parti civili molto spesso ci lamentiamo, e con grande ragione, del contesto in cui ci troviamo noi ad operare come associazioni. Però badate, c'è stato un segno importante in questo processo che è derivato dal contributo che è stato reso da pochi ma importanti testimoni. Penso al tabaccaio di Ostia, Adriano Baglioni, è venuto in quest'Aula, giustamente ho sentito il pubblico ministero Palazzi che nella sua requisitoria ha dato la giusta importanza a questo atto. Dice Bertolt Brecht: è sventurata quella terra che ha bisogno di eroi. Il tabaccaio Adriano Baglioni certo non è un eroe, è un cittadino comune che però ha avuto il coraggio in un certo momento di affidare allo Stato, alla polizia giudiziaria, alla magistratura, all'organo inquirente, persino agli avvocati delle associazioni che si battono contro le mafie, il proprio rifiuto a questa logica criminale. Ed allora io credo che la sentenza sarà una sentenza giusta laddove, nella misura in cui andrà a stigmatizzare con la giusta e severa condanna la gravità dei delitti che sono contestati agli imputati, saprà anche valorizzare quell'esemplare e significativo atto di coraggio che è tanto più isolato e quanto più importante che oggi noi abbiamo riscontrato anche in quest'Aula. Perché è vero, è innegabile che si è respirata, badate, persino quest'oggi all'atto delle richieste del pubblico ministero, noi abbiamo potuto dire nitidamente quella che può essere la pressione, la stigmatizzazione rivolta ai magistrati che rappresentavano in aula la pubblica accusa, ma anche ai giornalisti che per primi hanno denunciato il sistema di illegalità e il sistema mafioso, chiamandolo per nome, che si è radicato nel territorio di Ostia. Allora lasciatemi in questo senso esprimere anche parole di sostegno civile, di solidarietà al giornalista Federica Angeli, che ha raccontato per prima queste vicende e che si trova a vivere suo malgrado oramai da anni sotto scorta. Ed allora quello che ci aspettiamo è una sentenza che
c'è
valga...
C'è qualcuno che deve intervenire, scusi un attimo.
No, scusate, da Secondigliano, Spadenico vorrebbe rinunciare alla questione.
Sì, va bene, facoltà di rinunciare. Possiamo disattivare il collegamento, buonasera.
Grazie.
Dicevo, ci aspettiamo una sentenza che valga a costituire un ulteriore elemento, che segni un passo in più lungo una strada che già è stata avviata. Allora una sentenza che dovrà ancora una volta, come si è detto, chiamare i fatti per nome. Non v'è dubbio, come hanno già detto le mie colleghe di parte civile, prima ancora il pubblico ministero, che all'esito di questo processo noi abbiamo la serena certezza che siano stati posti in evidenza tutti gli elementi che valgono ad integrare la fattispecie di associazione a delinquere di tipo mafioso. La forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà, che sono gli elementi costitutivi non già e solo di un reato gravissimo, ma di una sottocultura criminale che ha avuto in Ostia il proprio epicentro per tanto troppo tempo. E dobbiamo pure dirlo, signor Presidente e giudici del Collegio, ha avuto la possibilità di radicarsi questa piaga della criminalità mafiosa d'Ostia, anche perché alcuni, da parte anche di ambienti deviati delle istituzioni di quel territorio, non le hanno volute vedere. Questo è un processo che ci ha consegnato anche la storia, su cui ancora bisognerà far chiarezza in ambito giudiziario, di soggetti collusi all'interno dello stesso commissariato di polizia di Ostia. Ed allora, quando le persone ci chiamano, ci chiedono a noi avvocati un supporto, e noi cogliamo nei loro occhi la paura di denunciare, umanamente noi la comprendiamo, perché sappiamo che non in ogni ambiente pubblico, in ogni ambiente istituzionale, pensiamo a quello che è accaduto anche nel municipio di Ostia, eppure questa dà la dimensione del radicamento e della pervasività di questa organizzazione criminale mafiosa, vale a dire le cointeressenze che hanno legato esponenti apicali del clan Spada anche a dirigenti e funzionari di quel municipio. Ed allora il messaggio che noi lanciamo è sempre quello di dire che no, cioè può essere, c'è una risposta diversa. Noi in questi anni l'abbiamo trovata, l'abbiamo favorita, l'abbiamo promossa, sostenendo l'impegno ed il coraggio di chi ha voluto rivolgere la propria attesa di giustizia, riponendo persino la propria vita nelle mani della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, della Polizia, della parte migliore, che è la parte straordinaria, preponderante, dominante degli organi di polizia. Oggi noi, questa stessa invocazione per nome della componente società civile responsabile che rappresentiamo, la poniamo nelle vostre mani, signori giudici, giudici togati e giudici popolari. E aspettiamo di leggerla, questa sentenza, con la sobrietà che ci caratterizza, semplicemente per verificare insieme che il frutto di questo lavoro, che è il lavoro di magistrati, di uomini e donne della polizia giudiziaria, e anche i semplici cittadini che hanno dato il loro contributo, è stato un lavoro fruttuoso che varrà come un seme fecondo ad illuminare anche un sentiero da cui oggi non si torna più indietro. La Corte di Cassazione, le mie colleghe hanno citato magistralmente la giurisprudenza che ci conforta nel pieno sostegno anche e soprattutto in diritto delle nostre ragioni, è unanime, univoca nel riconoscere l'essenza dei connotati giuridici associazione mafiosa in questa tipologia di condotte. Vorrei dire, in questo caso, in questo contesto, laddove la disponibilità di armi, ma purtroppo anche la contestazione di ben due omicidi rende le vicende sottoposte a questa Corte davvero paradigmatiche ed esemplificative di una realtà mafiosa che in questo senso forse, almeno in questo caso, almeno per quello che coinvolge la realtà del Clan Spada, per quanto mafia autoctona, per quanto mafia delocalizzata, come dicono gli studiosi dei fenomeni criminali, ha davvero molto in comune con il modus operandi tipico delle mafie cosiddette tradizionali. Ed è allora con questo davvero accorato auspicio, in nome dell'Associazione Libera, del Presidente Don Luigi Ciotti e di quanti condividono quell'impegno di cittadinanza attiva che Libera promuove da tanti anni, accompagnando i testimoni di giustizia, le vittime anche dinanzi a corte come questa, che noi riponiamo con fiducia le nostre conclusioni, per cui chiediamo che previa affermazione della penale responsabilità degli imputati, associandosi in pieno in questo senso alla richiesta del pubblico ministero, venga disposto il risarcimento di cui viene formulato l'ammontare nell'atto di conclusioni che mi accingo a depositare, e unitamente alla nota spesa come da rito. Grazie signor Presidente, grazie giudice.
Prego.
Buon pomeriggio, avvocato Yamada per la Regione Lazio in sostituzione dell'avvocato Luca Petrucci che peraltro è presente. Ovviamente questa parte civile non si dilungherà sulle singole circostanze di fattispecie criminosa, cioè in quanto la Procura e i miei colleghi di parte civile hanno sapientemente elaborato. I fatti oggetto di contestazione...
Sì, scusi,
sì, mi sente?
No, un attimo solo, forse c'è...
In questo momento sì.
Scusi, se puoi ricominciare a parlare, dica. Qual era la richiesta?
Non sente.
E non sente bene?
Alzo la voce.
Se vuole può stare seduta più vicino al microfono, Rosa.
Va bene.
Eh?
Posso? Si sente?
Dà fastidio il sole adesso.
Si sente?
Sembra di sì.
Perfetto, avvocato.
Sì, i fatti oggetto di contestazioni sono gravissimi, li ha specificati benissimo la Procura, abbiamo sentito i testimoni, tutta la situazione è cristallizzata. La Regione Lazio in questi anni è stata sempre presente in tutti i processi più importanti, dal procedimento all'inizio di Spada contro il tabaccaio Baglioni, al procedimento Albanuova, al procedimento Tramonto, al procedimento Papalini più altri, nonché al procedimento Suburbe, e poi quindi ci avventuriamo in questo procedimento. La Procura ci ha appunto illuminato come spesso gli stessi imputati di quei procedimenti li troviamo anche qui, con condanne già ottenute, ovviamente non tutte passate in giudicato. Ovviamente il faro di questo, per la lettura del 416 bis, credo che ce lo possa dare soltanto una delle massime più importanti, è proprio quella che è stata richiamata sia dalla Procura sia dai miei colleghi di parte civile, la sesta sezione del 28 dicembre del 2017, dove si indica che ormai non siamo più appunto in una mafia tradizionale, ma siamo di fronte a una mafia non tradizionale, dove i soggetti possono essere anche pochi, dove però il concetto di omertà e di intimidazione sono sempre presenti. Ed è per questo appunto che l'iter delle indagini che noi abbiamo raccolto nel corso di questa lunghissima istruttoria dibattimentale, ben 47 udienze, sono incontrovertibili. I testimoni di giustizia, Dociu, Ianni, Cardoni, Cassia, Gibilisco, ci hanno riferito con dettaglio ciò che hanno visto e sentito. Non solo, la conquista del territorio da parte degli Spada, contro i Baficchio, il controllo sul traffico degli stupefacenti, sulle sale giochi, sulle usure, sulle estorsioni perpetrate, incendi, danneggiamenti, sparatori, omicidi, dove nessuno vede nulla. Una madre che arriva in strada aiuta il proprio figlio e nessuno interviene. Questo non si sta trattando di un territorio lontano, ma stiamo parlando di un territorio laziale, di un territorio vicino a noi. Però tutto questo è accaduto ed è questo che è una cosa gravissima che la Regione Lazio non può accettare, come non lo può accettare il senso di comunità in sé. Le intercettazioni della squadra mobile, le deposizioni del commissario Aloisio ci conferiscono insomma il quadro completo di tutta l'istruttoria che poi ha portato alla richiesta delle procure per quanto riguarda le condanne. Ed ecco che la Regione Lazio è stata presente in questo procedimento come negli altri proprio per per il proprio rispetto del proprio sviluppo economico, dove all'articolo 8, all'ultimo comma, si parla di iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di arrecare danno alla sicurezza e alla libertà e alla dignità umana. Tutto questo è stato purtroppo consumato. E anche l'articolo 7 del proprio statuto: la regione si ispira al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione, operando per il superamento degli squilibri sociali anche di carattere generazionale presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Credo che tutti questi elementi sono stati appunto vagliati in ogni sua parte. E la procura ci ha detto che il territorio di Ostia è un territorio che fa gola alla criminalità, perché appunto abbiamo visto come sia un territorio sensibile dove c'è l'illecito con commistione dell'illecito. E allora faccio mie le parole di un magistrato, Giovanni Falcone, dove diceva che la mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di cultura di Cosa Nostra, con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione. Noi appunto nel corso di tutte queste udienze e anche sentendo tutti i testimoni abbiamo avuto proprio contezza di questo, e io appunto non mi dilungo più a lungo di quanto già stato detto sia dalla procura che dai miei colleghi di parte civile, e per questo concludo chiedendo che l'eccellentissima Corte di Cassazione di Assise d'Appello di Roma voglia dichiarare la penale responsabilità di tutti gli imputati, chiedendo e quindi voglia condannare gli stessi al risarcimento dei danni, così come danno da spese e conclusioni scritte che deposito.
Grazie. Luca, le conclusioni.
Sì, Presidente.
Allora, Avvocato Sabato per il
Comune. Per Roma Capitale. Brevissimamente, non possiamo che richiamarci alle ragioni della nostra presenza in questo processo, che è la nostra, è quella della Regione, è quella delle associazioni. Un'ontologica incompatibilità, per come delineate dalla Cassazione, un'ontologica incompatibilità fra associazione mafiosa e presenza e azione delle istituzioni e delle associazioni nello sviluppo sociale, economico, culturale della persona all'interno di una società. Queste due realtà sono incompatibili ed è da qui che nascono anche le ragioni del danno. E cioè in questa attività di sostituzione, di acquisizione di spazi economici, sociali, di influenza, case popolari dell'associazione mafiosa in un territorio. L'amministrazione comunale, il municipio di Ostia è un municipio che conta 150 chilometri quadrati, il comune di Firenze è 103.000 chilometri quadrati. Ha una popolazione di circa 230.000 persone, il comune di Firenze poco più di 300.000. Questa realtà amministrativa è arrivata allo scioglimento nel 2014 per infiltrazioni mafiose. Questo è il livello di scontro e di incompatibilità che vi è fra amministrazione comunale e associazione mafiosa. In questa realtà è entrato il metodo mafioso. Hanno ragione, ci sono stati già altri processi che si sono occupati, la procura in questo dobbiamo dare atto, le attività di indagini hanno teso non solo a reprimere reati, ma a sradicare quello, e proprio per il carattere mafioso c'è questa ramificazione, queste radici all'interno delle società, del tessuto economico, è un'operazione di sradicamento. E in molti di questi processi noi ci siamo dovuti anche accontentare, tra virgolette, della riserva di violenza, come si suol dire. Ha ragione, siamo qui davanti a una corte d'assise, perché in questo invece processo la violenza è su territorio, su strada. Qui non ci abbiamo bisogno di richiamarci alla capacità dell'associazione mafiosa di operare
anche senza esercitare violenza, perché c'è sempre l'ombra della riserva. Qui la violenza è nel quotidiano pubblico. In altri casi ci siamo detti come la territorialità non era...
Ci scusi da Milano.
Prego.
Scusate l'interruzione, sì. Il deputato Spada Ottavio dichiara di voler rinunciare al proseguo dell'udienza.
Va bene, grazie. Allora possiamo anche disattivare il collegamento.
Stiamo dicendo, qui anche la territorialità riprende un po' i temi dell'associazione mafiosa. La vietta era la loro. Quindi, signori giudici, è importante che queste parti civili siano qui schierate a fianco alla procura per riaffermare un tessuto che non è solo di legalità, è un tessuto di cultura, è un tessuto dell'amministrazione. Ed è in questo, come dire, contrasto che vi sono le ragioni del danno che siamo venuti a rivendicare davanti a voi, che è un danno economico, un danno patrimoniale, o meglio quantificabile economicamente, quantificabile da un punto di vista patrimoniale, ma ovviamente è stato negli anni di aver negato la cultura di cui ogni amministrazione qui presente, ogni associazione qui presente è testimone. Ed è anche, diciamo, in questo senso corretto, l'avvocato Vasaturo richiama la presenza di una giuria popolare, perché questo è veramente un riscatto che viene cercato all'interno dei processi, di questi processi, di tutta la società, nei confronti di una criminalità che ci ha negato e che, per quanto riguarda Roma Capitale, ha portato allo scioglimento, ripeto, per infiltrazioni mafiose. Non vi sto a richiamare altre prove, questioni dell'associazione mafiosa, è in questo contrasto che va trovata la ragione dell'affermazione della giustizia nel vostro caso, dell'amministrazione nel nostro. In questo senso rappresentiamo le conclusioni che richiedono 100.000 euro per il capo A dell'imputazione e quello ovviamente il resto del risarcimento del danno a liquidarsi in separata sede, ma quello è il punto del contrasto e questo è il punto anche della provvisionale che viene richiesta, oltre a nota spese come da nota. Grazie.
Va bene, grazie. Mi pare che abbiate concluso tutti. E allora ci rivediamo domattina alle 9.30. Allora l'udienza è tolta, possiamo disattivare i residui collegamenti.